Oggi parlerò di un tema che fa venire il mal di pancia a molti di noi, la frustrazione. È chiaro che a tutti noi il termine solo frustrazione ci evoca, beh, qualcosa di negativo, ci fa venire il mal di pancia. La frustrazione non è qualcosa di positivo nella nostra vita. Ma se io in questo articolo cercassi un po' di riabilitarla, è dicendo che la frustrazione ha degli aspetti molto positivi, molto utili soprattutto all'interno, beh, del contesto genitoriale. Beh, se io lo dicessi, voi come mi rispondereste? Facciamo un'ipotesi buffa. Per raggiungere una determinata destinazione ci sono due strade. La prima prevede una lunga e ripida salita e l'altra invece una dolce discesa. Entrambe le strade sono lunghe, un paio di chilometri, e il paesaggio circostante è similare, quindi di fatto l'unica discriminante è proprio l'inclinazione. Ok, so benissimo che sul piano fisico questa situazione non è verosimile, ma cerchiamo di fare uno sforzo di fantasia. Mi verrebbe da dire che a meno che non abbiate uno spiccato spirito masochistico, beh, o abbiate, insomma, una ragione ben definita, suppongo che la maggior parte di noi opzionerebbe la seconda e comoda scelta, sceglierebbe il dolce declivio in discesa. Beh, gli adolescenti funzionano in molti casi proprio in questi termini. La strada in discesa è sempre e comunque l'opzione più desiderabile. E anche nell'ipotesi che essa si infili in un dirupo, molto probabilmente in certe situazioni potrebbe rimanere la più desiderabile delle opzioni. Certo, non è possibile generalizzare, ma è anche vero che i principi di economia energetica degli adolescenti sono ben diversi da quelli di noi adulti. La strada più semplice è molto più desiderabile delle altre, anche se, bah, molto spesso conduce allo sfacelo. E la frustrazione di noi adulti raggiunge proprio l'apice quando gli adolescenti, per obiettivi sconclusionati, fantasiosi o proprio irrealizzabili, investono quantità di risorse pazzesche. E quindi assistiamo a ragazzi capaci di affrontare una tormenta per quattro chiacchiere con gli amici, e invece, beh, quando c'è da sparecchiare il tavolo, il nostro Indiana Jones del parchetto si trasforma in un perfetto drammaturgo francese d'inizio Settecento. Tirerà fuori, ovvero, tutte le motivazioni più fantasiose e isteriche, nonché istrioniche, per fare in modo di non sparecchiare la tavola. Ok, so che può essere molto stressante. Ma in questo caso non c'è assolutamente niente di strano. Gli adolescenti rispondono a principi motivazionali molto, molto, molto diversi da quelli di noi adulti. Ciò che muove un adolescente è infatti una gratificazione tangibile e immediata. Noi adulti pontifichiamo ciò che potrebbe accadere nelle prossime ere geologiche, parliamoci chiaro, dai. Invece per gli adolescenti scorgere eventi che superano la mattinata potrebbe essere anche piuttosto complicato. E di fatto dobbiamo tener conto di questa differenza. Noi adulti tendiamo molto di più a programmare perché abbiamo una maggiore lungimiranza. Non perché siamo più belli o interessanti, ma di fatto perché il nostro cervello presenta alcune differenze molto sostanziali rispetto al cervello adolescente. Immaginiamoci per esempio di essere come quei personaggi minuscoli di quel vecchio cartone animato che si chiamava Siamo fatti così. Se entrassimo nel cervello adolescente, noteremmo una serie di cose piuttosto interessanti. Beh, vedremmo per esempio che alcune parti del cervello atte a pontificare e programmare sono molto più presenti e funzionali nel cervello di un adulto. E potremmo dire che nel cervello adolescente invece queste parti del cervello, beh, sono un pochino più un colabrodo. E infatti i ragazzi sono più portati ad attivarsi seguendo un principio di gratificazione immediata. Quindi grandi promesse a lungo termine sono molto meno efficaci di piccole promesse a breve termine. Certo, noi adulti siamo più abituati a calcolare anche le conseguenze delle nostre azioni e programmiamo, programmiamo, programmiamo e programmiamo. Perché? Per non trovarci a subire le conseguenze di nostri piccoli, grandi o piccoli errori. E di fatto questo è un elemento che ci muove e che ci induce a programmare. Ma questa capacità è molto più tipica degli adulti che dei ragazzi. In altre parole, i ragazzi non sanno prevedere con efficacia le conseguenze di loro azioni e quindi di conseguenza sono meno portati a fare grandi programmi e strutturare pianificazioni complesse. Ebbene sì, un adolescente sviluppa la corteccia con molta calma e quindi quelle parti della corteccia cerebrale dedite alla programmazione sono un po' più indietro rispetto a quelle di un adulto. Quindi le funzioni di programmazione, la gestione delle priorità arriveranno gradualmente dai 21 anni in poi e saranno in attività piena verso i 25 anni. E quindi potremmo dire che da un punto di vista neurofisiologico l'adolescenza termina a 25 anni? Beh, sì, in un certo senso direi proprio di sì. E non a caso ho definito Io sono corteccia questo articolo, che significa che il genitore è questo per un ragazzo, è quella parte che il ragazzo non ha del tutto sviluppata. Io sono corteccia è quello che si deve porre come obiettivo a un genitore, cioè di essere corteccia per se stesso e beh, sì, essere un po' corteccia anche per il proprio figlio. Sarà un po' come quando andiamo in biblioteca che prendiamo in prestito un libro. Ecco, noi dovremo dare in prestito ai nostri ragazzi un po' della nostra corteccia. Ovviamente non in una prospettiva pratica, ma dovremo avere una serie di comportamenti supportivi e contenitivi che aiuteranno i ragazzi a avere una corteccia ulteriore, visto che la loro, beh, fa un po' acqua da tutte le parti. Prima però di parlare nel prossimo articolo dei comportamenti virtuosi, mi piacerebbe proprio illustrare letteralmente i cavalieri dell'Apocalisse della frustrazione. Ok? In altre parole, mi sto riferendo a quegli errori assolutamente da non fare. E quindi quei comportamenti che noi adulti dobbiamo cercare di evitare come la peste per cercare di essere dei genitori efficaci. Uno degli errori più comuni è quello di non mettere limiti. Essere corteccia significa un po' questo anche, saper porre dei paletti, saper mettere dei limiti, perché altrimenti l'adolescente tende letteralmente a strabordare, non ponendosi confine alcuno. E quindi cosa significa? Significa mettere dei limiti e fare in modo che questi limiti ovviamente siano spiegati e questo in qualche modo consente al ragazzo di porsi dei paletti, dei limiti che gli consentono di introiettare delle regole. Cosa significa? Proprio di rendere proprie, di fare proprie delle regole e in qualche modo cercare quindi di creare un contesto nel quale sono consapevoli di ciò che si può fare e di ciò che assolutamente non si può fare. Quindi il risultato, se noi siamo capaci di porre dei limiti sani e di spiegarli ovviamente, sarà quello che il ragazzo, una volta adulto, non avrà problemi nel saper gestire i limiti che una società normale come la nostra di fatto pone. In caso contrario, il ragazzo potrebbe non essere capace di rispettare determinate regole e questo ovviamente avrebbe ricadute molto negative per quanto riguarda la qualità della vita e la vita stessa del ragazzo una volta che diventerà adulto. Un altro genere, se no, è quello decisamente più old school, quella famiglia che pone dei limiti rigidi, rigidissimi proprio, e in eccesso, senza mai spiegarli. A quel punto il ragazzo è costretto per adattarsi a sottomettersi passivamente a determinate regole e questo ovviamente va a minare la sua sicurezza. E questo potrebbe appunto portare a un livello di paranoia grande ansia. Oppure l'effetto opposto, odiare letteralmente le regole e a questo punto detestare anche quelle sensate, quindi opporvisi in modo del tutto acritico. Quindi qual è il risultato? Che nel momento in cui non poniamo regole, il ragazzo straborda e non saprà in qualche modo crearsi delle regole nella sua vita. Oppure se ne creiamo troppo e troppo rigide, di fatto il ragazzo potrebbe avere problemi di ansia e non chiedersi veramente cosa è giusto e cosa è sbagliato. Dobbiamo avere un buon rapporto con i paletti e con le regole. Dovremo metterne di sensate, dovremo saperle far rispettare e soprattutto dovremo sempre motivarle. Detto questo, vi lascio alla seconda parte dell'articolo.